Vogliamo questa sera continuare il nostro studio sulla escatologia. Lasciate che dia una brevissima ricapitolazione, anche a beneficio di coloro che sono tra noi soltanto per questa sera e che quindi non hanno avuto la possibilità di seguire il corso e la logica delle cose che stiamo dicendo. Stiamo considerando insieme quelli che vengono comunemente detti i segni dei tempi. Abbiamo osservato che questa espressione fu pronunciata dal Signore Gesù Cristo, in realtà la troviamo una volta nel Vangelo secondo Matteo al capitolo 16, proprio al versetto 3, ecco, in cui il Signore Gesù dice: l'aspetto del cielo lo sapete dunque discernere e i segni dei tempi non riuscite a discernerli. Quindi questa espressione pronunziata dal Signore Gesù aveva lo scopo di far riflettere coloro che gli chiedevano un ulteriore segno dal cielo per dimostrare o per provare la sua messianicità, il fatto che davvero era il Cristo, il Figlio di Dio. E Gesù dice, pronuncia questa frase per persuaderli che già avevano avuto sufficienti segni o segni a sufficienza per essere accertati della sua identità e dell'epoca, del momento storico nella storia della redenzione in cui si trovavano. Quindi il senso in cui Cristo utilizza questa espressione, i segni dei tempi, non è quella che generalmente viene intesa. I segni dei tempi non sono eventi che devono verificarsi, ma sono segni o eventi che si sono già verificati, che sono già accaduti o che stanno accadendo e che giovano a confermarci che la storia dell'umanità, la storia della redenzione, si sta muovendo verso il grande e glorioso giorno del Signore. Quali sono i segni dei quali leggiamo in Matteo 24? Abbiamo detto, e questa è una breve sintesi di tutte le cose che ho espresso in 4, 5, 6, non so quante predicazioni, esattamente, questi segni rientrano sotto tre diverse categorie. I segni che mostrano che l'opera della grazia di Dio è attuale ed è trionfante. Gesù parla della predicazione del Vangelo, della salvezza di tutto Israele. I segni che parlano del conflitto tra Cristo e l'Anticristo, e quindi la tribolazione, la grande tribolazione, l'apostasia, l'Anticristo. Domenica scorsa abbiamo parlato due domeniche fa abbiamo parlato dell'Anticristo. E poi la terza categoria di segni, segni del giudizio di Dio che preannunciano e precorrono il grande e definitivo giudizio, e noi siamo giunti a questo punto. Quindi questa sera parleremo dei segni del giudizio, dei segni che precorrono o preannunciano il giudizio universale. Leggiamo perciò Matteo capitolo 24, il discorso del Signore Gesù, il discorso profetico di Gesù, dal versetto 1 fino al versetto 25. Nuovamente facciamo questa lettura. Mentre Gesù usciva dal Tempio e se ne andava, i suoi discepoli gli si avvicinarono per fargli osservare gli edifici del Tempio. Ma egli rispose loro: vedete tutte queste cose? Io vi dico in verità, non sarà lasciata qui pietra su pietra che non sia diroccata. Mentre egli era seduto sul Monte degli Ulivi, i discepoli gli si avvicinarono in disparte dicendo: Dicci quando avverranno queste cose e quale sarà il segno della tua venuta e della fine dell'età presente. Gesù rispose loro: guardate che nessuno vi seduca, poiché molti verranno nel mio nome dicendo io sono il Cristo, e ne sedurranno molti. Voi udrete parlare di guerre e di rumori di guerre. Guardate di non turbarvi, infatti bisogna che questo avvenga, ma non sarà ancora la fine. Perché insorgerà nazione contro nazione e regno contro regno. Ci saranno carestie e terremoti in vari luoghi, ma tutto questo non sarà che principio di dolori. Allora vi abbandoneranno all'oppressione, vi uccideranno e sarete odiati da tutte le genti a motivo del mio nome. Allora molti si svieranno, si tradiranno e si odieranno a vicenda. Molti falsi profeti sorgeranno e sedurranno molti, poiché l'iniquità aumenterà, l'amore dei più si raffredderà. Ma chi avrà perseverato sino alla fine sarà salvato. E questo Vangelo del Regno sarà predicato in tutto il mondo affinché ne sia resa testimonianza a tutte le genti. Allora verrà la fine. Quando dunque vedrete l'abominazione della desolazione della quale ha parlato il profeta Daniele posta in luogo santo, chi legge faccia attenzione. Allora quelli che saranno nella Giudea fuggano ai monti, chi sarà sulla terrazza non scenda per prendere quello che è in casa sua, e chi sarà nel campo non torni indietro a prendere la sua veste. Guai alle donne che saranno incinte e a quelle che allatteranno in quei giorni, pregate che la vostra fuga non avvenga d'inverno né di sabato. Perché allora vi sarà una grande tribolazione quale non v'è stata dal principio del mondo fino ad ora, né mai più vi sarà. Se quei giorni non fossero stati abbreviati, nessuno scamperebbe, ma a motivo degli eletti quei giorni saranno abbreviati. Allora se qualcuno vi dice il Cristo è qui oppure è là, non lo credete. Perché sorgeranno falsi cristi e falsi profeti e faranno grandi segni e prodigi da sedurre, se fosse possibile, anche gli eletti. Ecco, ve l'ho predetto. Fermiamoci qui con la lettura e vi stavo dicendo che giungiamo a considerare questo terzo gruppo di segni che possono essere raccolti sotto la categoria di segni del giudizio di Dio, che preannunciano e precorrono il grande e definitivo giudizio universale. Ecco, questi segni abbiamo già detto che sono quelli dei quali il Signore parla come guerre e rumori di guerre, e abbiamo letto in Matteo 24 dai versetti dal 6 all'8, fatemelo rileggere così e davanti ai vostri occhi. Gesù dice: voi udrete parlare di guerre e di rumori di guerre, guardate di non turbarvi, infatti bisogna che questo avvenga, ma non sarà ancora la fine. Insorgerà nazione contro nazione, regno contro regno. Poi abbiamo visto che ci sono anche predette carestie e terremoti in vari luoghi, e poi Gesù aggiunge: tutto questo non sarà che principio di dolori. Infatti anche Luca parla in particolare delle carestie e dei terremoti. Luca 21 versetto 11 leggiamo: vi saranno grandi terremoti e in vari luoghi pestilenze e carestie, vi saranno fenomeni spaventosi e grandi segni dal cielo. Poi possiamo anche aggiungere un altro segno del quale leggiamo però nel libro dell'Apocalisse, che sarebbe complesso addentrarci, che è quello della grande battaglia di Armageddon, della quale si parla così tanto. Insomma, il Signore Gesù ci insegna che nel periodo che sarebbe intercorso tra la sua prima e la sua seconda venuta ci sarebbero stati terremoti, carestie, guerre, rumori di guerre, pestilenze o epidemie, e nel libro dell'Apocalisse si parla di una grande battaglia finale risolutiva tra le forze sataniche e anticristiane contro il Signore. E a proposito di tutte queste cose, di questi segni, si è molto speculato. Ogni volta che inizia una guerra, noi sentiamo i predicatori apocalittici che ci dicono: ecco il segno che il Signore sta ritornando. Ogni volta che c'è un terremoto devastante, la stessa cosa. I testimoni di Geova prendono come, o hanno preso, ormai hanno cambiato anche loro la loro escatologia, ma non è una novità, l'hanno cambiata mille volte. Hanno preso all'inizio della prima guerra mondiale come il segno che il Signore doveva ritornare, sarebbe tornato già in forma spirituale, eccetera. Insomma, c'è un gran discutere, un gran parlare proprio intorno al valore, al significato di questi segni. Ora, che cosa intendo fare questa sera? Prima di tutto cercherò di inquadrare teologicamente e biblicamente il significato di queste di guerre, carestie, terremoti, epidemie, ecco, in un contesto più ampio, che è quello di tutta la Scrittura. Che cosa significano queste cose nella Scrittura tutta quanta intera? E poi vi mostrerò ciò che dice esattamente il Signore riguardo a questi segni nel tempo della grazia, e infine trarremo delle conseguenze che devono regolare il nostro comportamento e dirigere le nostre aspettative. Prima di tutto, qual è il significato biblico? Qual è il significato teologico? Il valore di questi eventi catastrofici? Ecco, bisogna osservare se guardiamo davvero la storia dell'umanità e se conosciamo la nostra Bibbia, che di guerre, di terremoti, di pestilenze, di carestie, eccetera, non se ne parla soltanto nel periodo che non sarebbero stati presenti soltanto nel periodo tra la prima venuta del Signore e il suo ritorno. Se guardiamo la storia davvero spassionatamente, e se vogliamo anche non farci ridere dietro dalle persone che hanno un po' di buon senso, dobbiamo ammettere che le guerre non sono una novità degli ultimi tempi o del secolo scorso o di questo secolo. La storia della Bibbia ci dice addirittura già, ci riporta la prima grande guerra, una prima guerra che possiamo così definire, nel capitolo 14 della Genesi, in cui un certo numero di re si allearono per fare guerra al re di Sodoma e poi presero Lot, e poi leggiamo di Abramo che organizzò un esercito e andò a liberare Lot facendo guerra a quei re della pianura. E non solo. Se leggiamo la Bibbia, leggiamo che è un continuo racconto e resoconto e cronache di guerre, di rumori di guerre, di alleanze, eccetera. Ma non solo, di terremoti. I terremoti il fatto che la terra è stata scossa, noi leggiamo anche nella Bibbia, evitando fino a questo momento, in questo momento di consultare gli annali dei geologi, no? Anche la Bibbia parla di terremoti fin dall'antichità. Per esempio, in 1 Samuele 14:15, raccontando la storia della vittoria di Jonathan e del grande sconvolgimento che ci fu nell'esercito o tra le file dei filistei, è scritto, troviamo queste parole, 1 Samuele 14, al versetto 15. Lo spavento si sparse allora nell'accampamento, nella campagna e fra tutto il popolo, e la guarnigione, i guastatori furono anch'essi spaventati, e la terra tremò, e fu uno spavento terribile. Ci fu un terremoto in quell'occasione. Per lo spavento, noi possiamo immaginare che questo fu anche un ulteriore intervento divino per aumentare la confusione tra l'esercito dei Filistei. Ma evitando di leggere molti altri passi, ci ricordiamo tutti quanti di quando Elia, fuggendo dalla tremenda Izebel che lo voleva uccidere, andò nel deserto e poi fece per 40 giorni di cammino, andò fino al monte Oreb, e lì il Signore gli si presentò, la tempesta, il vento, un terremoto. E sebbene questi sono chiaramente eventi miracolosi, direttamente causati dall'intervento divino, noi leggiamo anche di terremoti così come li intendiamo oggi, eventi naturali. C'è un riferimento, per esempio, nel libro del profeta Amos, che parla di un certo terremoto che ci fu. O anche nel libro di Zaccaria, nella profezia di Zaccaria, al capitolo 14, si fa riferimento a un terremoto passato. Capitolo 14, versetto 5, voi fuggirete per la valle dei miei monti, poiché la valle dei monti si estenderà fino ad Asal, fuggirete come fuggiste per il terremoto ai giorni di Uzia, re di Giuda. Quindi ci sono sempre stati le guerre, che dire di carestie, di pestilenze, su nazioni e anche su Israele. Se leggete la Bibbia sapete quante volte si racconta di carestie, di pestilenze, di mortalità di bestiame. Oggi quando sentiamo parlare di epidemie, dobbiamo ricordarci che nei tempi passati forse erano ancora più gravi di quelle dei nostri tempi. Forse qualcuno di voi ha abbastanza memoria per ricordarsi di un'epidemia di influenza che c'è stata intorno negli anni 40 o 50, se ricordo bene, del secolo scorso. Come si chiamava? La spagnola, insomma, in cui letteralmente migliaia di persone in tutta Europa morirono. Nel XIV secolo ci fu una pestilenza tremenda che attraversò tutta quanta partì dall'Oriente, dalla Cina, arrivò fino a tutta l'Europa, l'Inghilterra, letteralmente milioni di persone morirono. E se io per esempio ricordo che di aver letto qualcosa della storia di Messina è una città di mare, è stata decimata da terremoti, l'ultimo nel 1908, e da pestilenze, perché arrivavano le navi con i topi appestati, scendevano e scoppiavano pestilenze che decimavano la città nel 1600, nel 1700, eccetera. Quindi siamo onesti e seri. Pestilenze, terremoti, guerre, non sono una novità, ci sono sempre stati. E carestie, eccetera, potremmo leggerne di molti casi nella scrittura. Ora, quindi, come dobbiamo considerare questi fenomeni? Prima di tutto dobbiamo ricordarci che questi segni dei quali Gesù ci parla non sono peculiari, caratteristici, esclusivi del tempo che intercorre tra la sua prima venuta e il suo ritorno, ma sono conseguenza della condizione di peccato e miseria nella quale l'umanità è precipitata a causa del peccato di Adamo e della conseguente maledizione e ira divina su tutti gli uomini. Non ci sarebbero state carestie, non ci sarebbero state pestilenze o epidemie, non ci sarebbero stati terremoti, non ci sarebbero state guerre se non ci fosse stato il peccato. Se Adamo ed Eva non avessero peccato, trascinando
loro se stessi, la loro posterità e tutta la creazione
in una condizione di miseria e di peccato, sottoposta alla vanità, sottoposta alla maledizione di Dio. Quindi, quando pensiamo alle guerre, alle carestie, alla morte, alla pestilenza, cosa dobbiamo pensare? Dobbiamo pensare che tutto questo è conseguenza della ribellione dell'uomo a Dio, prima di tutto. Secondariamente, se vogliamo essere fedeli alla Scrittura, non considereremo questi eventi come delle mere conseguenze del concorso di forze fisiche o morali nel mondo e nell'universo. In altri termini, perché ci sono le guerre? Ah, le guerre ci sono perché gli uomini sono cattivi, certo. Perché ci sono i terremoti? I terremoti ci sono perché il mondo è formato da varie placche che si muovono sopra un mantello che è liquido e quindi queste placche si scontrano nella fascia di subduzione, eccetera, eccetera, si formano dei vulcani e le faglie e quindi i terremoti. Possiamo trovare delle origini fisiche, eccetera, geologiche, spiegarle, ma se vogliamo essere fedeli all'insegnamento biblico riguardo a questi eventi, noi non dobbiamo dire che queste cose avvengono semplicemente perché forze morali si scontrano o forze fisiche agiscono in un certo modo, ma dobbiamo considerarli anche come diretti interventi provvidenziali e a volte anche miracolosi da parte di Dio, che attestano la sua azione nel mondo e nella storia e che rivelano la sua ira dal cielo contro ogni impietà e ingiustizia degli uomini. I terremoti in particolare, molte volte li vediamo in concorso all'azione di Dio, all'indignazione di Dio, a volte anche addirittura alla benedizione di Dio, quando la Chiesa si riunisce e prega e il luogo trema. Ma se vogliamo essere fedeli alla Scrittura, dobbiamo riconoscere che molte volte noi vediamo che questi eventi, che questi sconvolgimenti, queste catastrofi, Questi straordinari segni sono collegati direttamente o in modo provvidenziale mediante il concorso di forze che sono comunque sotto il controllo di Dio o addirittura forze miracolose che manifestano, che mostrano il governo, l'intervento, la potenza e la volontà di Dio negli eventi degli uomini. Potremmo leggere dei passi che parlano di questo argomento, ma per esempio possiamo leggere nei Salmi, questo è abbastanza chiaro, leggiamo alcuni passi nei Salmi, Salmo 60, il versetto 2, «O Dio, tu ci hai respinti, ci hai dispersi, ti sei indignato», versetto 1 sto leggendo, «ristabiliscici ora, hai fatto tremare la terra, l'hai spaccata, risana le sue fratture, perché sta per crollare». Certamente qui c'è un linguaggio poetico e figurato, ma questo è certamente il risultato del fatto che il salmista, in questo caso Davide, interpretava gli eventi geologici e naturali come il risultato dell'azione diretta di Dio. Ed è così, fratelli, quando pensiamo di una carestia, cosa pensiamo noi? Pensiamo che l'anticiclone delle Andorre, l'anticiclone africano, eccetera, ma in realtà noi sappiamo che ci fu una carestia, che ci fu una siccità per 3 anni e mezzo, perché un profeta pregò e il cielo fu chiuso e non piovve. Dall'altra parte leggiamo del diluvio universale perché Dio mandò l'acqua in un modo straordinario.
E quindi noi dobbiamo comprendere che la Scrittura ci presenta sempre la natura e le forze della natura come controllate sempre da Dio, e che nulla nel regno degli uomini e nulla nel regno della natura accade senza la sua precisa volontà. La Bibbia ci dice addirittura che Dio fissa i confini delle nazioni. Noi vediamo Alessandro Magno, giovane, sollevarsi e conquistare il mondo e poi crollare il suo regno diviso. Ma noi possiamo leggere di Nabucodonosor che raggiunge una grande gloria e poi il regno e l'impero che aveva conquistato essere dissolto, passare in mano ai Medi e ai Persiani. Noi vediamo i Romani sorgere con una grande potenza e diventare un grande impero e poi crollare. Ma se pensiamo biblicamente, se guardiamo la Scrittura, noi leggiamo che è Dio colui che innalza e che abbassa. È Dio colui che fissa i confini delle abitazioni degli uomini. È Dio che mette sul trono gli uomini ed è Dio colui che li abbatte. Quindi dobbiamo considerare questi fenomeni come interventi diretti, provvidenziali e a volte anche miracolosi da parte di Dio, che manifestano la sua ira e il suo governo giusto sul mondo. In terzo luogo, dobbiamo anche intendere che non dobbiamo intendere che tutti questi eventi sono conseguenza diretta di peccati particolari che sarebbero stati commessi, ovvero anche che tutti coloro che sono coinvolti in questi giudizi sono colpevoli e meritevoli del giudizio di Dio. In altri termini, pensiamo a cosa accade cosa dovesse accadere se una epidemia di peste bubbonica dovesse scoppiare a Caltanissetta. Che cosa succederebbe? Potremmo noi pensare che, perché noi siamo cristiani, evangelici, non perché amiamo e onoriamo Dio, non dovremmo avere alcuna paura di essere contagiati da questa epidemia? E quindi potremmo andarcene allegramente in giro senza prendere nessuna cautela, e se qualcuno venisse a dire c'è un vaccino, per non essere, noi diremmo no, noi abbiamo il Signore, non abbiamo problemi di queste cose, siamo dei giusti, questo è un giudizio sulla città e io non posso essere colpito dal giudizio. No? Questo sarebbe fanatismo, sarebbe tentare Dio, e soprattutto ci dobbiamo ricordare che quando avvengono questi eventi, prima di tutto non sempre sono conseguenza diretta dei peccati commessi, a volte questo è il risultato di un accumulo di peccati di generazione in generazione. E arriva il punto in cui il Dio comincia a manifestare la sua ira su una generazione, perché le generazioni passate hanno colmato la loro misura. La Bibbia ci parla di un accumulo di tesoro di ira per il giorno dell'ira di Dio. E poi, molte volte, quelli che sono coinvolti nei giudizi non sono necessariamente colpevoli, ma a volte vengono coinvolti nei giudizi di Dio anche uomini e donne santi e fedeli. Pensate, vi faccio solo due esempi, ma ne potrei moltiplicare gli esempi, ma pensate soltanto, prima di tutto, a cosa è accaduto quando il re Nabucodonosor invase la città di Gerusalemme e la distrusse. Chi soffrì? Soffrirono gli abitanti di Gerusalemme di quella generazione, certamente, ma soffrì anche Geremia, che era un uomo fedele a Dio. Fu risparmiato, la sua vita fu risparmiata, come fu risparmiata anche quella di Baruch, furono risparmiate anche le vite di molti altri peccatori. Ma leggete il libro delle Lamentazioni e vedete la sofferenza, il travaglio e il coinvolgimento di Geremia in questo giudizio. E poi, non vi preoccupate, lasciateli perdere. E poi pensate anche a un'altra ragione per la quale Dio ci ha chiesto, il Signore ci ordina di pregare. Leggiamo in Seconda Timoteo capitolo 2. Seconda Timoteo capitolo 2. Sapete che qui l'Apostolo Paolo sta chiamando tutti i cristiani a pregare. Ascoltate, dice, leggiamo così, Seconda Timoteo capitolo 2, il versetto, scusatemi, pardon, leggiamo la prima Timoteo capitolo 2. Esorto dunque, prima di ogni altra cosa, che si facciano suppliche, preghiere, intercessioni, ringraziamenti per tutti gli uomini e per i re e per tutti quelli che sono costituiti in autorità. Perché? Perché bisogna pregare per i re, per gli uomini, per le autorità, per tutti gli uomini, per le autorità. Qui c'è lo scopo, affinché possiamo condurre una vita tranquilla e quieta in tutta pietà e dignità. Poi c'è l'affermazione che questo è buono e accettevole, Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati, ma la preghiera per i re, per coloro che sono in autorità, non è affinché i re e tutti quelli che sono in autorità siano salvati. Noi dobbiamo pregare per la salvezza dei peccatori, certamente. Ma qui l'Apostolo Paolo sta esortando a pregare per i re, per quelli che sono in autorità. Perché? Perché quando quelli che sono in autorità e i re, eccetera, sono corrotti e trascinano una nazione nel peccato e nella dissolutezza, i giudizi di Dio si abbattono su quella nazione. E quando i giudizi di Dio si abbattono su una nazione, che cosa accade? Accadrà certamente che i cristiani che vivono in quella nazione saranno colpiti e soffriranno anche loro. Io vi esorto a pregare per i re, per quelli che sono in autorità, affinché noi possiamo vivere una vita quieta, possiamo vivere, condurre una vita tranquilla, in ogni pietà e dignità. Quindi ricordiamoci, fratelli, che molte volte i giudizi che cadono, si abbattono su un popolo, su una nazione, se c'è una guerra, per esempio, se l'Italia entra in una guerra, voi pensate che noi cristiani che siamo in Italia potremmo non essere colpiti da questa calamità? Nella guerra nella quale gli Stati Uniti si sono dovuti impegnare a causa del terrorismo, pensate che non ci siano stati tanti cristiani che hanno sofferto la perdita dei loro cari, dei loro figli, dei loro mariti, delle loro mogli? Certamente. Ed il problema è proprio questo. Noi dobbiamo quindi considerare che quando ci sono i giudizi di Dio, tutti quelli che sono coinvolti non sono soltanto i colpevoli, ma a volte anche coloro che amano, servono Dio con cuore puro. E infine dobbiamo considerare questi eventi catastrofici, guerre, pestilenze, carestie, eccetera, come delle eloquenti anticipazioni del fatto che ci sarà un giudizio futuro, Ci saranno dei giudizi su questa terra, dice Gesù, e ci sarà un giudizio finale, un grande giudizio, in cui ci sarà la più grande calamità e la più grande sofferenza di tutti e di tutte quante le sofferenze. E queste calamità hanno lo scopo, e noi lo leggiamo nella scrittura, primo, di anticipare l'esecuzione del giudizio e la condanna in anticipo, in certi casi. In altri casi queste calamità hanno lo scopo di trattenere la corruzione. Di trattenere la corruzione. A volte gli uomini non sono persuasi a non peccare dai buoni argomenti e dalle predicazioni amorevoli. E allora Dio trova un altro modo per distoglierli dalle loro cattive azioni, quelli di accendere del fuoco alle loro spalle o sotto i loro piedi. E molte volte questi giudizi, quando noi sentiamo che ci manca la sicurezza, pensate che cosa è accaduto in quei giorni, ripensate un istante a cosa è accaduto in quei giorni, subito dopo l'11 settembre. Il mondo intero fu scosso e sembrava che tutta la gente pensasse alle cose serie, alle cose importanti della vita. Quando invece le cose vanno bene, non c'è tanta serietà. Ricordo che l'11 settembre è stato, quando c'è stato il tremendo attacco alle Torri Gemelle, dei programmi di varietà stupidi, scusate il termine, e vani, si fermarono per televisione. Sembrava che tutto il mondo fosse diventato serio, forse ci rimase soltanto per poche ore. Ma quando dei tremendi giudizi si abbattono sull'umanità, molte volte hanno l'effetto di frenare la corruzione e il peccato, di far pensare gli uomini, di farli diventare seri. E altre volte hanno lo scopo di sollecitare il ravvedimento, il timore di Dio, e quindi a volte di portare alla salvezza e alla santificazione gli eletti di Dio, che ancora non sono stati chiamati efficacemente. Quindi consideriamo queste cose velocemente adesso, perché è necessario che arrivi a questo punto. Qual è l'insegnamento del nostro Signore Gesù Cristo a questo proposito? Quando il Signore Gesù parlò di questi segni del giudizio, diede una rassicurazione, fece un'affermazione autorevole e poi propose mise dinanzi ai discepoli una prospettiva. La sua rassicurazione è questa: nella prospettiva e nella conoscenza di tali eventi, quando sentirete parlare di guerre, rumori di guerre, quando vedrete intorno a voi carestie, pestilenze, eccetera, non temete, non vi turbate e non siate spaventati. Questa è la rassicurazione. Gesù ci dice che queste cose, che hanno la forza di scuotere gli uomini, che hanno certamente l'effetto di farci pensare, ma insomma, ma questo mondo, ma questi uomini sono ancora così cattivi, il male è così impossibile da essere sradicato nel mondo. La guerra, fino a quando ci sarà la guerra? Oh, la morte dei bambini, la morte di fame, di tanta povera gente, fino a quando durerà? E allora Gesù ci dice, prima di tutto, non temete, non vi turbate, non abbiate paura. E vedete, Gesù quando ci dice qualche cosa, ce lo dice perché c'è una buona ragione. Certamente se il Signore ci ha detto così, ce l'ha detto perché sa che davanti a questi eventi i cristiani sono tentati di venire meno, sono tentati di, come si dice, perdere la fede, di dubitare, di pensare che i giusti non possono prevalere, che il male sarà sempre rampante. Ma Gesù ci dice, ci rassicura, non abbiate paura, non temete.
e non siate turbati, come se fossero cose strane. E poi fa un'autorevole affermazione: questi eventi bisogna che accadano. In altri termini, Gesù non dice: vabbè, che volete farci, queste cose accadono perché gli uomini sono cattivi, le zolle della terra si scontrano. No, Gesù usa un verbo che è lo stesso che egli usa quando parla della necessità delle sue sofferenze per il perdono dei peccati. Bisogna che il figlio dell'uomo sia ucciso, bisogna che queste cose accadano, perché il senso è: Dio ha decretato che queste cose devono accadere, capite? E questa affermazione, sebbene ci può lasciare sconvolti, ma è uscita dalla bocca del nostro Signore Gesù Cristo e la dobbiamo accettare così com'è. Bisogna che queste cose accadano. E poi Gesù aggiunge, e questa è la prospettiva che pone dinanzi ai suoi discepoli, che questi segni non sono affatto indicativi dell'imminenza del suo ritorno. Anzi, Gesù dice, queste cose non sono che principio di dolori, che non sarà ancora la fine e che anzi, queste sono le parole di Gesù, la fine non verrà subito. In altri termini, Gesù sta dicendo ai suoi discepoli: adesso che cosa succederà? Insieme a tutte le altre cose, il Vangelo sarà predicato, gli eletti saranno salvati, ci sarà l'apostasia, ci sarà, e poi ci saranno guerre, rumori di guerre, carestie, terremoti. Ora, quando vedete queste cose, non concludete: allora Gesù sta per tornare. No! Queste cose succederanno, dovranno succedere, e non significa affatto che io sto per ritornare. Anzi, queste cose non saranno che principio di dolore, non sarà ancora la fine non verrà subito. E quindi, cosa dobbiamo intendere? Prima di tutto che il Signore ci esorta a non meravigliarci, a non lasciarci turbare, a non essere scoraggiati se il male, il peccato, la morte, il dolore continueranno ad essere presenti nel mondo fino a quando egli ritornerà. Fratelli, mettiamoci in testa: fino a quando Gesù ritornerà, in questo mondo si piangerà, in questo mondo si soffrirà, in questo mondo si morirà. E io sono sconvolto davanti a certi cristiani che predicano che il cristianesimo e chi diventa cristiano non avrà più nessuna malattia, tutto andrà bene, non ci saranno problemi. Ma queste persone la leggono la Bibbia o no? E quando i cristiani parlano del mondo come un luogo che per mezzo delle forze morali può diventare un paradiso, ma queste persone si rendono conto che la guerra sarà bandita dal mondo soltanto quando Cristo ritornerà? Non dobbiamo meravigliarci. Sì, sì, dobbiamo dispiacerci, ma ricordarci che questo mondo è così e che così rimarrà, mentre il bene progredisce, il regno di Dio va avanti, ma che non sarà mai perfettamente puro dal male fin quando Cristo non ritornerà. E l'altra cosa è questa: che tutte queste cose che accadono non significa affatto che il mondo è governato dal diavolo, che il diavolo fa tutto quello che vuole, ma anzi che questo mondo, così com'è, è sotto la signoria di Cristo, e come è certo che tutto finirà solo quando verrà la fine, la vittoria di Cristo e la sconfitta del male sono certe. Il mondo non è governato dal diavolo, in questo il mondo giace nel maligno, ma il mondo è governato da Dio. E se queste cose accadono non per la volontà del diavolo o degli uomini malvagi. Certo, il diavolo e gli uomini malvagi ne portano la responsabilità e un giorno dovranno rispondere dinanzi a Dio delle guerre, delle pestilenze. Ricordiamoci delle carestie, ricordiamoci che se non fosse per l'egoismo degli uomini ci sarebbe da mangiare per tutti quanti gli esseri umani. E quando penso che in molte case nostre, occidentali, noi abbiamo il problema dell'obesità, abbiamo il problema dello smaltimento dei rifiuti e non sappiamo cosa dobbiamo fare, delle cose che avanzano, e c'è gente che se avesse un pezzo di pane, uno di quelli che magari uno di voi ragazzi senza troppi problemi, dopo aver mangiato mezzo panino, lo butta via, potrebbe vivere forse un giorno in più o due giorni in più. E quando penso a tutte queste cose dico sì, noi siamo responsabili se una grande quantità di esseri umani oggi muore di fame, mentre noi siamo spreconi e non ci curiamo di fare il possibile per venire incontro a questi altri nostri simili. Ma ricordatevi queste cose nei disegni misteriosi di Dio. Bisogna che accada. Questa è la parola di Gesù. E quindi non dobbiamo dedurne che Dio ha abbandonato questo mondo, che l'ha lasciato in balia del diavolo. No, egli sta operando e che presto, nella sua volontà, tutto questo finirà e Cristo asciugherà le lacrime dagli occhi nostri. E allora davanti a tutto questo, come dobbiamo comportarci? Come dobbiamo comportarci? Dobbiamo, come vi dicevo, non turbarci, non rimanere nella confusione, nello scoraggiamento, non dobbiamo stancarci di fare il bene. Nella nostra famiglia, nella Chiesa, nella società, potremmo applicare questi insegnamenti. Molte volte noi ci impegniamo per la pace, per il benessere, no? E vediamo che poi per il progresso, per la santificazione, e poi vediamo che i nostri sforzi non producono molto. Preghiamo per i nostri parenti inconvertiti e quelli perseverano nella loro stoltizia e nella loro ribellione a Dio. Cerchiamo di essere pazienti con persone che manifestano non i segni della grazia, ma i segni della ribellione, e le cose continuano ad essere come sono. E noi potremmo venire meno, smettere di pregare, smettere di sperare, smettere di lottare e dire basta, non c'è più niente da fare, ma perché devo continuare? Perché devo continuare a insegnare la scrittura ai miei figli se non vogliono ascoltare? Alcuni potrebbero dire, perché devo continuare a esortare, incoraggiare, rimproverare, combattere, fare tutto quello che posso per cercare di riformare la Chiesa, se quella gente vuole continuare a fare i fatti loro? Perché devo continuare a impegnarmi nella vita di tutti i giorni, nel mio lavoro, quando per esempio quella persona continua ad essere disonesta e a fare il male, eppure non gli dicono nulla e continua a fare quello che vuole? Ecco, Gesù ci dice non vi turbate, Gesù ci dice non vi scoraggiate, Gesù ci dice non siate confusi, dobbiamo continuare a pregare. Dobbiamo continuare a parlare, dobbiamo continuare ad agire, non dobbiamo stancarci di fare il bene. Dobbiamo continuare a seminare, e se i semi che abbiamo seminato non spuntano, dobbiamo seminarli ancora, eh? E se quando seminiamo la prima volta i semi non spuntano, quando seminiamo la seconda volta dobbiamo ricordarci che dobbiamo annaffiare i nostri semi con una preghiera al Signore affinché possano spuntare, e così via. Non dobbiamo stancarci di fare il bene. Non dobbiamo stancarci, è la prima cosa, e la seconda cosa, e questa è l'ultima, non continuerò oltre questa sera, dobbiamo pensare che è possibile e dobbiamo abituarci alla prospettiva che anche noi possiamo essere coinvolti in una guerra, in un'epidemia, in una carestia, in uno sconvolgimento economico, no? Perché no? Se queste cose bisogna che accadano, e se Gesù ci dice che noi non dobbiamo turbarci davanti a queste cose, significa che queste cose possono accadere anche nelle nazioni e nei luoghi dove ci sono i cristiani. Cosa dobbiamo fare? Allora, noi non siamo della notte e noi non siamo come quelli che dormono, dobbiamo prepararci. Prima di tutto ci dobbiamo preparare moralmente e psicologicamente, che se oggi o domani qualcuno di noi dovesse essere colpito da una malattia, dovesse essere colpito da una sofferenza straordinaria, da una grande prova, questo non dovrebbe scuotere la nostra fiducia in Dio, perché fino a quando siamo su questa terra queste cose accadranno e accadono a tutti. Ma poi dobbiamo anche prendere delle precauzioni. Dobbiamo prendere delle precauzioni. Noi non siamo come gli altri che dormono. E se nel mondo la gente non si importa perché temerariamente pensa che le cose dovranno sempre andare bene in un certo modo, Cristo a noi ci ha avvertito che questi eventi si verificano, si verificheranno e possono verificarsi anche in nazioni e per comunità cristiane. E allora dobbiamo prendere le nostre precauzioni, dobbiamo pregare, certamente, e dobbiamo essere più fedeli a pregare per i nostri governanti, perché dal bene della nostra nazione dipende il nostro bene. Dobbiamo anche essere cauti, ricordandoci che il Signore, uno dei modi in cui Dio ci protegge, è anche mediante la nostra cautela. Avete sentito parlare dell'AIDS? E il modo in cui nel mondo si parla di non prendere l'AIDS è esortando gli uomini a continuare ad avere le loro abitudini peccaminose e contrarie alla volontà di Dio, ma prendendo delle precauzioni e delle cautele. Noi, come cristiani, abbiamo un altro metodo per non prendere l'AIDS: vivere moralmente in un modo ordinato e ubbidire ai comandamenti di Dio. E se dovessimo prenderla per una trasfusione? Bene, fratelli, noi ci sono cose che sono al di fuori della nostra volontà e dinanzi a quelle ci inchiniamo e diciamo sia volontà, sia fatta la tua volontà. Ma se dovessimo prenderla a causa delle abitudini sessuali peccaminose, allora non possiamo prendercela con Dio. I cristiani sanno e conoscono e camminano con gli occhi aperti davanti ai pericoli di questo mondo e tengono gli occhi aperti e prendono delle precauzioni. E se dovessimo andare in guerra? Lasciate che vi dica quest'ultima cosa, fratelli, io non sono convinto che necessariamente il cristiano debba essere un obiettore di coscienza. Ci sono casi in cui c'è una guerra che è lecita, che è giusta. Certo, io spero, fratelli, di non dover mai vedere i miei figli dover andare in guerra. E spero, fratelli, che la nostra nazione non sarà mai più coinvolta in una guerra. Ma ricordiamoci che quando Gesù diceva che ci saranno guerre, rumori di guerre, eccetera, stava avvertendo anche i cristiani della possibilità che loro stessi sarebbero stati coinvolti in una guerra. E l'ultima applicazione riguarda il nostro dovere, quindi, di fare qualcosa perché possano essere combattuti, possa essere combattuto il male. C'è un modo per frenare le pestilenze, c'è un modo per frenare la corruzione, i giudizi di Dio. Prima di tutto vivere santamente, ma secondariamente essere impegnati, per esempio, nella ricerca scientifica. Pensate a quanti cristiani sono stati, per amore di Dio, impegnati nella ricerca scientifica e sono stati capaci, per la intelligenza data da Dio, di scoprire il rimedio per malattie tremende che avevano portato la morte in migliaia e centinaia di migliaia di altri esseri umani. E dei ragazzi che sono tra di noi, chi sarà un medico, un ricercatore, un uomo o una donna che si impegnerà non per fare soldi, non per fare una visita di 10 minuti e spillare a quella povera gente che è sofferente 150 euro, ma per fare il bene. Chi lo farà? Questo è un modo in cui noi possiamo onorare Dio e servire il nostro prossimo, ed è questa una delle implicazioni del fatto che fin tanto che Cristo non ritornerà, noi dobbiamo fare i conti con un mondo disordinato e pieno di male. Che il Signore ci aiuti ad essere luce e sale in un mondo come questo. Amen. Chiniamo il capo. Padre nostro celeste, noi ti ringraziamo perché tu non ci hai lasciati nell'ignoranza e non ci hai lasciati nella confusione. E ti vogliamo chiedere che ci aiuti, o Signore, a compiere la nostra vocazione e a camminare nel timore di Dio in questo mondo. Signore Dio, noi non sappiamo quando Gesù ritornerà. Vogliamo vivere nella costante attesa del suo ritorno glorioso, ma allo stesso tempo concedici la grazia e le forze di vivere con energia e di fare il nostro dovere per il bene dell'umanità, per la gloria del tuo nome, per la venuta del tuo regno su questa terra. Ti ringraziamo per questo giorno e ti chiediamo rimani con noi, per amore di Cristo Gesù. Amen.